4 mattino.
Le 8, 17 minuti e 39 secondi di lunedì 8 luglio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Stamattina è grande divertimento a leggere i giornali francesi, perché ovviamente quello che è uscito fuori dalle elezioni, dal secondo turno delle elezioni, è un grande caos. Si sanno delle cose precise. Il Figaro non riconosce che è una vittoria di Macron, ma è di fatto una vittoria di Macron, perché Macron cosa voleva fare? Stoppare quel corso che sembrava ormai non frenabile, per cui la Le Pen diventava sempre più, aveva un partito sempre più grande e avrebbe vinto le elezioni presidenziali, e indubbiamente è riuscito, pur gettando il paese nel caos, è riuscito nel suo intento. Quindi è inutile, vedo il Figaro che critica nel nome della stabilità Macron, però insomma l'articolo più sensato oggi l'ho letto, è l'editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che dice testuale: alla fine Macron ha dimostrato di non essere proprio quel matto sprovveduto come era stato dipinto. Certo, il paese. E la seconda cosa che dice è che a questo punto la vera via indicata e tracciata è quella di andare alle prossime elezioni presidenziali, alle future elezioni presidenziali, avendo da una parte, questo è il solco che è stato tracciato, poi non è detto, mancano 3 anni, figurati che succederanno, avendo di fronte 2 candidati che non vengono certo dall'ENA, come tutto nella storia dei candidati.
Paolo, perdonami, scusa, ti interrompo solamente perché abbiamo un piccolo problema di collegamento, adesso proviamo a ricollegarti perché c'è insomma qualche problema, e adesso ovviamente vedremo di risolverlo naturalmente. Intanto giusto per gli ascoltatori che si fossero persi La parte principale di tutto ciò dal punto di vista dei numeri, solo un dato consegniamo, che è il dato complessivo che vede appunto il centro-sinistra o la sinistra, se così vogliamo chiamarla, a 182 seggi e a 168 seggi la formazione o la coalizione che voluta dal presidente francese. Prego Paolo, eccoci.
Mi senti? Allora, bene. Ti dicevo, questo editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che dice che Macron ha dimostrato di non essere quel matto sprovveduto come era stato dipinto, e poi che Marine Le Pen a questo punto e Mélenchon, cioè 2 candidati antisistema, si affronteranno alle prossime presidenziali se non ci sono nuove sorprese. Però questa è stata una sorpresa, quindi possiamo pensare che di sorprese ce ne possono essere. Poi tutto il resto sono chiacchiere. Devo dire che ho ammirato ieri sera l'abilità di Mélenchon, che pur non avendo vinto in seggi, anzi in seggi credo che ne abbia 1 di meno di quanti ne avesse la volta precedente, e calcolando quelli che si sono dimessi, che hanno litigato con lui, addirittura 3 o 4 in meno, ma è diventato per tutti i francesi, si è stato ancora più consacrato come grande leader dell'opposizione di sinistra, ed è un capo di cui da tenere in conto, tanto più che per formare il nuovo governo, e lui ha insistito molto su questo concetto, e si macchieranno di disonore coloro che, come i socialisti di Glucksmann o sull'altro versante i repubblicani non di COT, insomma quelli che sono rimasti del partito gollista, andranno a fare un pateracchio di maggioranza. Però non è questo il succo delle elezioni francesi, dobbiamo guardarlo un po' più dall'alto e in alta tendenza. La cosa che mi ha più colpito è stato questo duetto fra la Le Pen e Lavrov, proprio nelle ore in cui si votava, dove la Le Pen ha giurato che non avrebbe mai mandato soldati francesi in Ucraina, e Lavrov ha detto che il secondo turno gli sembrava una schifezza. Insomma, strano,
sì, ha detto Lavrov ha detto non somiglia molto alla democrazia. Non è male Mosca che tenta di insegnare alla Francia come funziona la democrazia.
Bellissimo. E poi ci sono le notizie che sui giornali non si vedono, ma si vedranno nei giorni prossimi, e che sono relative al vertice NATO che si aprirà, credo, domani. Da cui, allora, innanzitutto Orbán continua a interpretare il suo ruolo di Presidente dell'Unione Europea adesso, dopo essere stato a Kiev, dopo essere stato a Mosca, è andato in Cina. Stamattina c'è una visita sorpresa a Xi Jinping. Nel vertice NATO si teme molto la fronda dell'est, dove Orbán non sarà il solo guastafeste, ma preoccupano anche il distinguo dei bulgari, degli slovacchi sull'appoggio a Kiev, insomma, e soprattutto preoccupa il fatto, perché noi vediamo sempre la questione Biden sotto l'aspetto del prossimo candidato alle presidenziali americane, ma Biden è anche il capo, si fa per dire, della NATO, e nella NATO si comincia a rumoreggiare, appunto questi paesi che ti ho appena nominato, si comincia a rumoreggiare sul fatto che l'impresa ucraina debba essere guidata da una persona che poi i giornali descrivono quotidianamente come una persona che non ci sta tanto con la testa. E questo argomento potrebbe essere un argomento fruttuoso. Non ti sto a dire delle reazioni italiane alle elezioni francesi, adesso è tutto un inno a Mélenchon, al Fronte Popolare. L'altro giorno c'era un articolo molto divertente di Massimo Giannini su Repubblica, che diceva che l'Italia, la sinistra italiana, è come la fiera dell'est di Branduardi. Cominciamo col modello Gonzales, e poi venne Blair che morse Gonzales, e poi Jospin che si mangiò Gonzales, e Zapatero che picchiò Jospin, e Tsipras che scalzò Jospin, e Sanchez che ammazzò Tsipras. Dice che veramente è la festa, è la fiera dell'est. Sapevo che ti avrebbe fatto ridere, sì, però sì, purtroppo è così. E insomma, per quello che riguarda l'Italia, per adesso si assiste alla fiera dell'est. Basta, ne parleremo, sì, ancora delle elezioni francesi, e parliamo dell'Italia. In Italia ieri ha fatto molto rumore una visita di Papa Francesco alla Settimana Sociale dei Cattolici, dove ha detto che la democrazia non è in buona salute, che bisogna allenare la partecipazione. Insomma, è sembrato chiamare i cattolici. Tra l'altro ieri era un giorno in cui il Cardinale Ruini, dopo le interviste clamorose di cui avevamo parlato, ha avuto un infarto, e da queste radio gli facciamo auguri, a 93 anni, ma chiusa l'augurio a lui. Dicevo, è sembrato rivolgere un appello ai cattolici a impegnarsi di più in politica, a essere come lui, e mi ha colpito oggi un articolo di Luca Attanasio sul Domani, in, sì, cui padre Gabriele Romanelli, che è l'unico parroco cattolico della striscia di Gaza, ha detto che lui ogni sera, mi chiamo ogni giorno il Papa, ogni giorno, dice, a Gaza l'esercito israeliano ha sparato anche a due donne cattoliche, e lui ogni sera riceve una telefonata dal Papa. Curiosa questa, sì, cosa, notevole, che il Papa quindi ha notizie dirette da Gaza ogni giorno. Poi ci sono i casi giudiziari, e i casi giudiziari io li sto seguendo anche oggi, non c'è quasi niente su questo. Allora, sono due. Uno, ne avevamo parlato venerdì, ed è Natoli, uno dei magistrati più famosi d'Italia, antimafia, che è stato portato a processo, insomma, adesso non so se è diventato processo, messo sotto inchiesta a distanza, che convocato dai giudici ha fatto scena muta, e secondo quello che dice Amadori, Giuseppe Amadori, sulla Verità, il suo processo eventuale andrebbe verso la prescrizione. Tra l'altro ieri Repubblica informava che in questo processo è stato indagato anche insieme all'ex pubblico ministero anche un generale, il generale Gioacchino Natoli. Insieme a Gioacchino Natoli sarebbe stato indagato un generale della Guardia di Finanza che avrebbe reso delle dichiarazioni discrepanti con quella che era la versione ufficiale dei fatti. Insomma, è un affare molto complesso. Sì. Ma la cosa che mi colpisce è la parola prescrizione, perché immagino che un magistrato come Gioacchino Natoli rifiuti la prescrizione. Loro hanno sempre detto che la prescrizione lascia un'ombra sul prescritto, sì. No? Cioè, se tu hai un processo per collusione con la mafia, per aver nascosto o cancellato, fatto in modo che non andassero avanti le indagini su mafia appalti, un'inchiesta del 92 che ha a che fare con l'uccisione di Falcone e Borsellino, una cosa così grave, immagino che rifiuti, si può rifiutare la prescrizione, no? E quindi insomma, comunque vuoi chiarezza, chiedi chiarezza, non fai scena muta. Queste sono le cose che fanno gli imputati così per allentare le indagini. E a proposito di indagini che si allenta, c'è quella che mi sta più a cuore di tutte, perché io, come sai, sono appassionato di quella sul Verminaio, il caso Striano. Allora,
lo ricordiamo per gli ascoltatori, scusami, sono quella serie di accessi abusivi al sistema informatico effettuati, si suppone naturalmente, questa è l'ipotesi di indagine, da un alto ufficiale della Guardia di Finanza che l'avrebbe fatto in favore di altri, cioè sono accessi ai sistemi informatici ai quali lui aveva accesso per mestiere, che poi era stato definito un verminaio dal capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone, che la Procura di Perugia indaga su tutto questo. Prego Paolo, scusami. Così.
Sì, il generale di cui parlavo prima a proposito del processo Natoli, il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, che oggi comanda il nucleo per la repressione dei fondi UE sia alle dipendenze del Dipartimento degli Affari Europei. Dicevo, tornando alla cosa che tu hai ben descritto del caso del Verminaio, quel caso del Verminaio fu portato da Cantone e Melillo, dal giudice procuratore antimafia, davanti al Parlamento, all'antimafia stessa, alla Corte di Re Artù. Fu portata ovunque perché venisse amplificato l'allarme. Dopodiché leggo sempre il solito Amadori che dice: guerra tra procure, il caso Striano può tornare a Roma. Siccome è allegato un caso di diffamazione, il procuratore di Perugia, il generale di Perugia, Sottani, sostiene che la competenza sui PM dell'antimafia sia della capitale, e quindi cominciano quei viaggi da Perugia a Roma, poi andrà a Torino, a Caltanissetta, non so dove. Senti, noi fra due settimane sospendiamo come per l'estate la nostra missione, ma me lo volete dare un chiarimento
almeno
dopo un allarme di quelle non ridere, per favore,
dico, diteci una cosa, ditecela. No,
dice, era tutta una fesseria. Anche voi siete persone coraggiose, Cantone e Menillo, potete ammettere, dice: guarda, abbiamo sopravvalutato, come fu sopravvalutata a suo tempo la loggia Ungheria, ma a me questa cosa delle logge ungherie e dei verminai che finiscono sui giornali, tengono banco per giorni e giorni, editoriali sdegnati, interventi di persone che si strappano i capelli e poi finiscono a viaggiare fra Perugia e Roma e alla fine entrano nella nebbia, questa cosa qua mi lascia insoddisfatto almeno prima delle vacanze, se no passerò tutte le vacanze a pensare ma il verminaio che fine ha fatto,
esatto, dove
è finito
un pensiero in testa sulla sdraio, mentre sei sulla sdraio sotto l'ombrellone così appoggiato così dicendo ma il verminaio ma che fine avrà fatto, e poi bagnetto. No, è così funziona.
Sei perfido, guarda, sei perfido, però veramente a me mi angoscia sapere, voglio sapere che fine ha fatto il verminaio, visto
giusto.
C'è un libro di Brunella Belloli scritto sul verminaio, ma non mi accontento di un libro, voglio una parola definitiva, il Parlamento, quelli che andarono, la corte di Re Artù. Io mi ricordo che la corte di Re Artù fu convocata
appositamente per esaminare, cioè, accesso abusivo ai file di Lancillotto in effetti, e quindi diciamo mi sembra va bene. Caro Paolo, ci sentiamo domani, speriamo in un collegamento migliore, non è stato ottimo oggi, vediamo di far sistemare i nostri tecnici, ci sentiamo domani. Ciao, ciao Paolo, grazie.
Grazie, ciao.
24 mattino.
E dunque cerchiamo di analizzare tanto le elezioni francesi quanto l'impatto che possono avere sull'Europa, molto si sta discutendo sull'impatto che possono avere sull'Italia e soprattutto su Giorgia Meloni, vi abbiamo riferito in rassegna stampa con due visioni diverse, da sinistra si dice adesso subirà più intensa la pressione di Salvini e questo le creerà delle difficoltà, dall'altra si dice in realtà tutto questo la riavvicina un po' al centro e alla possibilità di contare di più in Europa, e poi dal punto di vista francese, perché la situazione nella quale si trova la Francia è oggettivamente inedita. E poi, anche se volete, una riflessione su tutto il prima e il dopo, questo Emmanuel Macron dipinto come un pazzo irresponsabile, uno sciocco, l'uomo della mossa azzardata, uno scommettitore, tipo Cameron con la Brexit e così via, e che poi invece si ritrova con la parte politica della quale rappresentante che guida, che è il secondo partito di Francia e ad un'incollatura, viene da dire, dal punto di vista dei seggi, dal nuovo Fronte Popolare. Sono 14 seggi di differenza, tanto per darvi un'idea, un exploit difficilmente pensabile fino a qualche tempo fa. Di questo parliamo, di questo grande cambiamento francese, anche con Eric Joseph, che è giornalista di Libération, tra l'altro è stato appena candidato per Stati Uniti d'Europa alle ultime elezioni europee. Eric, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno a voi.
Per tanti anni, diciamo per una vita, corrispondente da Roma di Libération, e Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Carli di Roma. Castellani, buongiorno anche lei e benvenuto.
Buongiorno Spezia, grazie.
Allora, oggi Eric Joseph firma un commento sulla stampa nel quale dice perché questa è la fine del modello De Gaulle. Che cosa cambia davvero in Francia da oggi, Joseph?
Beh, oggi cambia che ci sono due notizie da questa elezione. La prima è che una maggioranza dei francesi si è mobilitato per dire no all'estrema destra e al Rassemblement National. Al primo turno il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella avevano fatto un ottimo risultato, sono il primo partito di Francia con il 33%, però ci sono gli altri due terzi dei francesi che si sono turati il naso per votare dei candidati molto spesso molto lontani dalla loro posizione, per impedire che questo partito che fa il 33% possa diventare maggioranza. L'altro elemento di questa elezione è che non c'è più una bipolarizzazione della vita politica francese, c'è una tripolarizzazione, cioè l'estrema destra, il nuovo Front Populaire, cioè la sinistra, è una sinistra larga che va dalla sinistra radicale ai socialisti moderati, questo è il secondo polo, il terzo stesso polo rimane quello di Macron in grande arretramento, perché perde più di circa 100 deputati, però c'è questa tripolarizzazione che fa sì che le istituzioni della Quinta Repubblica, pensati attorno a un presidente molto forte e una forma di bipolarizzazione, queste istituzioni si trovano molto fragili, perché non prevede questo tipo di situazioni in cui diventa il Parlamento che riprende l'essenziale dei poteri, cioè le maggioranze dovranno farsi al Parlamento, alla Camera dei Deputati, e la Francia non è abituata a questo, questo sistema
qualcosa di
politico.
Qualcosa di molto tedesco, italiano o belga, tanto per dare un'idea, mi sembra, Eric, no?
Sì, esatto, cioè è proprio non nella cultura politica francese dal 58, cioè dalla Quinta Repubblica di De Gaulle, che ci sia una maggioranza che si decide proprio con il negoziato dei partiti al Parlamento. La Camera dei Deputati riprende il centro e ci fa tornare appunto alla Quarta Repubblica, in cui c'erano i giochi dei partiti, dei compromessi per far emergere una maggioranza, e questo è proprio una novità per la vita politica francese, e con grande incognita, perché non sappiamo ancora se i partiti saranno all'altezza e saranno in grado proprio di trovare dei compromessi.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se avete delle idee. Vedo che molti ascoltatori no WhatsApp, perché non funzionano nemmeno oggi, a me, o meglio, sono fermati intorno alle 7:30, e quindi così è, quindi non prendetelo in considerazione per il momento, vedremo se riusciremo a ripristinarlo nel corso della trasmissione. Dicevo che molti hanno espresso perplessità sul doppio turno, cioè il ragionamento è signori, c'era un primo partito al primo turno e adesso col secondo turno in realtà questa coalizione, che qualcuno definisce una ammucchiata, una cozzaglia, tutto quello che volete, riesce di fatto ad escludere quello che era il primo partito francese. Castellani, è una vittoria di Macron quella di questo voto?
Pronto?
Sì, è una vittoria di Macron.
Eccoci. Per molti aspetti, diciamo, Macron ha limitato i danni. Ora, vittoria mi sembra un po' ottimistico, perché come si diceva, Ensemble ha perso quasi 100 deputati. E comunque Macron si ritrova a gestire un'assemblea nazionale senza maggioranza, dove deve inventarsi per certi aspetti una coalizione con un paio di scenari, diciamo, di fronte a lui, e al tempo stesso sì, ha fermato l'avanzata del Rassemblement National, ma per certi aspetti ha dato un po' un calcio alla lattina, nel senso che poi guadagna. Però poi le presidenziali del 2027 si rischia di arrivare, diciamo, a un secondo turno, c'è la sinistra da una parte, la destra dall'altra, e dove il suo centro, se in questi due anni e mezzo non riprende quota, rischia di essere messo fuori. Quindi
purtroppo
dell'assemblea, quindi purtroppo
fermo Castellani, stamattina abbiamo problemi, cioè c'era già problema con Mieli, adesso abbiamo un problema con Castellani, vediamo un attimo di recuperarlo. Eric, ho una domanda su questo nuovo fronte popolare, da più parti è stato evocato, l'ha fatto anche Bardella, come mi pare abbastanza normale per il partito che poi è risultato sconfitto in questo voto. La Francia è stata consegnata agli estremisti di sinistra. In realtà il partito di Mélenchon perde un seggio di fatto, cioè i parlamentari espressi, cioè i candidati espressi da Mélenchon perdono, ce n'è uno in meno rispetto alla legislatura precedente, e questo è il primo punto. Ce ne sono quattro, che tre ne sono stati espulsi, e un'altra questa notte ha detto che se ne vuole andare in solidarietà con gli espulsi, quindi non è esattamente, cioè, non so quanto sia effettivamente una figura centrale in questo momento Mélenchon e nella formazione del prossimo esecutivo.
No, numericamente assolutamente non è un personaggio centrale. La France Insoumise di Mélenchon, dunque della sinistra radicale, fa 74 deputati dagli ultimi risultati, dunque 74 su 577 deputati, dunque non è così centrale. Dopodiché la questione è più politica, perché anche ieri subito Mélenchon ha detto il nuovo Front Populaire, cioè la sinistra nel suo insieme, ha vinto e dunque deve essere applicato tutto il programma della sinistra, e dunque mette una pressione sugli altri partiti di sinistra che potrebbe essere tentati di fare dei compromessi con i centristi di Macron e con una parte della destra moderata per dare un governo. E dunque adesso sarà da vedere se c'è la capacità, la forza e l'audacia in qualche maniera della sinistra moderata, dei socialisti, di uscire in questo abbraccio forte della sinistra radicale per andare a trovare un compromesso e un governo. Glitchis, abbiamo due linee: abbiamo la linea del segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, che vuole mantenere questo legame con la France Insoumise, con Jean-Luc Mélenchon e dunque con la sinistra radicale, e invece c'è la linea di Raphaël Glucksmann, che è stato il candidato dei socialisti per le elezioni europee, che lui è più portato a dire: prendiamo atto della situazione, vediamo che non abbiamo una maggioranza al Parlamento da soli e che siamo costretti a fare dei compromessi, e che è una situazione in cui rimane la minaccia dell'estrema destra, del Rassemblement National in vista delle prossime elezioni, e dobbiamo cercare di minimizzare le nostre richieste per trovare dei compromessi e governare il paese. E dunque lì si giocherà molto una partita politica a sinistra per sapere chi della sinistra radicale o chi della sinistra moderata riuscirà a trarre politicamente gli elettori per trovare una soluzione a questa impasse politica del fatto che per il momento non c'è maggioranza chiara al Parlamento per formare un governo.
Castellani, cosa rappresenta tutto questo per l'Europa, secondo lei? E so che è un po' larga.
È larga, però no, diciamo che secondo me per certi aspetti il voto francese riflette un equilibrio europeo generale, cioè noi abbiamo delle forze estreme, diciamo di sinistra radicale, di destra radicale, che sono in crescita. Sono in crescita, ma non al punto di governare, almeno diciamo nel caso francese e nel caso europeo, e in molti altri casi in cui la destra si sta affacciando al governo. L'Italia in questo è un po' un'eccezione, diciamo così. Abbiamo però delle forze, diciamo centriste, di centrodestra, di centro e di centrosinistra, che in qualche modo resistono e che ancora riescono a coprirsi a livello di maggioranza, a livello di governo. Naturalmente però questa copertura data appunto da un arrocco simile anche a quello francese e quello europeo tra i tre partiti della maggioranza uscente che va per l'Ursula bis, naturalmente pone dei problemi, diciamo, di sostenibilità politica nel lungo periodo, nel senso che se continua questa erosione, piano piano, soprattutto in quei sistemi dove non c'è, diciamo, la protezione del doppio turno, queste forze, ora diciamo prevalentemente di destra, ma magari domani anche radicali di sinistra, potranno sempre di più condizionare la politica delle maggioranze e magari anche affacciarsi al governo. Questo naturalmente pone dei problemi per chi governa, perché eseguire dei programmi tra virgolette centristi, moderati, in questo clima è molto difficile. Sarà difficile per la Francia, sarà difficile anche per la coalizione Ursula.
Prima di tornare da Eric Joseph, Castellani, dato che ha evocato lei il sistema elettorale, allora molto se ne sta discutendo. Devo dire la verità, è un po' una settimana che se ne discute, nel senso che il sistema elettorale britannico che abbiamo visto in azione la settimana scorsa, mercoledì mi pare che fosse il voto, ha fatto discutere molti, no? Ha detto: ah, ma attenzione, là c'è un maggioritario, cioè il primo che arriva nel collegio vince, anche se ha preso, che ne so, il 20-25%, il 30%. È un sistema antidemocratico, si è detto, quello, raccolgo qualche voce di popolo. Adesso col sistema francese si dice è un sistema antidemocratico perché
col secondo turno e con le desistenze si impedisce ai partiti di vincere. Ho l'impressione che, non so come, a seconda della convenienza politica, i sistemi elettorali si legano, e anche un po', se consente, no, guardando agli elettori come a delle povere persone imbelli che non sanno nemmeno con quale sistema elettorale si confrontano, no? Non lo so, e poi magari
ogni sistema elettorale ha dei pro e dei contro, diciamo così, e quindi hanno gradi di rappresentanza diversi. Naturalmente, dove c'è l'uninominale, questo grado di rappresentanza può essere differente, nel senso che non abbiamo chiaramente una proporzionale in cui tanti voti prende un partito, tanti seggi ha, ma possono esserci, come dire, dei diversi risultati, come avvenuto nel Regno Unito, come avviene in Francia. Ciò detto, però, questi sistemi spesso sono in grado di dare una stabilità maggiore, questo soprattutto l'uninominale a turno unico inglese, dove, diciamo, quasi sempre c'è una maggioranza molto definita e molto chiara. Però quello che bisogna capire, soprattutto per quanto riguarda il doppio turno, che a volte secondo me non è stato capito in questo dibattito pubblico da molti, indipendentemente da come la pensassero, è che arrivare primi al primo turno, soprattutto se non si ha naturalmente la maggioranza assoluta, significa semplicemente essere la minoranza più grande, mettiamola così. E quindi se al secondo turno gli elettori scelgono tutti gli altri insieme, anche in funzione anti-Rassemblement National in questo caso, diciamo così, è una fisiologia in qualche modo della democrazia. D'altronde, tanto per fare un esempio, nei sistemi proporzionali non sempre il partito che arriva primo poi si ritrova al governo, perché ci sono alleanze in Parlamento dove i politici fanno anche tutto il contrario di quello che avevano promesso. Quindi, come dire, ogni sistema ha i suoi difetti e il suo tasso di antidemocraticità, così.
Sì, se così vogliamo chiamarlo, naturalmente. Poi dipende da come uno lo prende, no? Perché poi se da un lato o dall'altro qualcuno lo criticherà sempre.
Esatto.
Eric Joseph, da osservatore, diciamo, attento ovviamente anche della politica italiana per il mestiere che fai da tanti anni, secondo te che impatto ha sull'Italia, su Meloni, sulla Presidente del Consiglio, questo voto? Perché là, come diciamo prima, le interpretazioni divergono, no? Qualcuno dice no, è un bene per lei perché la avvicina al centro, in parte la lettura del professor Orsina oggi intervistato sul Quotidiano Nazionale, altri dicono no, è una botta discreta perché poi si ritrova Salvini in casa che andrà e piccherà giù più duro, una maggiore vicinanza con Le Pen, eccetera eccetera. Come la leggi tu?
Io vedo anche prima del voto francese una difficoltà per Fratelli d'Italia, per Giorgia Meloni, di trovare proprio un collegamento tra una destra conservatrice e la famiglia tradizionale dell'estrema destra. Finora Giorgia Meloni è riuscita a giocare abbastanza abilmente, utilizzando appunto, continuando ad avere un dialogo con l'Europa, avendo anche una posizione molto atlantista sulla questione ucraina, nel stesso tempo continuando ad avere delle battaglie molto identitarie in Italia. Dunque è riuscito a trovare un equilibrio. Questo equilibrio viene un po' di meno con appunto la pressione di una destra estrema che si radicalizza, che si riorganizza a livello europeo, in particolare attorno a questo gruppo lanciato da Orbán, i Patrioti, e dunque spinge in qualche maniera Giorgia Meloni a trovare a scegliere un po' la sua posizione. Essere tra il Partito Popolare Europeo e i Patrioti è una posizione molto incomoda, e questo risultato francese anche va in questo senso. In qualche maniera o si avvicina una forma di maggioranza radicalmente pro-europeista che possa andare appunto dalla sinistra moderata alla destra moderata, oppure si ritorna e si risposta verso una posizione molto più anti-europeista. Questa posizione in mezzo, secondo me, a lungo termine diventa molto difficile
da mantenere. Certo, sì, comprensibilissimo. Allora, grazie ad entrambi, Eric Joseph, giornalista di Liberazione da Roma, Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Carli. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, a Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domattina alle 6.30. I contatti li conoscete, c'è Facebook, Instagram, X, c'è anche Reddit, adesso il subreddit di 24 Mattino, dove ogni tanto postiamo qualcosa per chiacchierare un po' amabilmente per quanto possibile. Ci sono i nostri podcast e l'app di Radio 24. Ci risentiamo domattina alle 6.30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.